Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Un caro saluto a tutti i radioascoltatori che stanno appunto seguendo Orizzonti Magazine e oggi dedichiamo lo spazio all'arte e agli artisti. Come avevo annunciato, ci ha raggiunto il nostro graditissimo ospite che è Fabrizio Vendramin. Avremo modo appunto di sentire della mostra che ci sarà in questi giorni alla Casa di Marta, però prima di tutto questo ci sentiamo l'ascolto di Vincent. Grazie.
Stelle, com'erano la notte ad Arles, appese sopra il tuo boulevard, io sono dentro gli occhi tuoi, Vincent, sognerò i tuoi fiori, narcisi sparpagliati al vento, il giallo immenso e lo scontento. Negli occhi che non ridono, negli occhi tuoi, Vincent. Dolce amico mio, fragile compagno mio, al lume spento della tua pazzia, te ne sei andato via, piegando il collo come il gambo un fiore, scommetto un girasole. Sparpagliato grano, pulviscolo spezzato a luce, le bocche aperte e senza voce, nei vecchi dallo sguardo che non c'è, poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate. Il tuo tabacco sparso qua e là, dolce amico mio, fragile compagno mio, che hai tentato sotto le tue dita di fermarla la vita come una donna amata alla follia, la vita andava via. E più la rincorrevi, e più la dipingevi, a colpi rossi per tenerla stretta, gialli come dire aspetta, fino a che i colori non bastaron più. E avrei voluto dirti, Vincent, questo mondo non si meritava un uomo bello come te. Del mondo che sono le tue scelte in fondo, o andare via o rimanere via. Dolce amico mio, fragile compagno mio, io in questo mare non mi perdo mai, ma in ogni mare sai, tu le battuvo alla Zapuria. Addio da Paul Gauguin.
Ecco, ben ritrovati. Allora è con grande, grande piacere che saluto il mio graditissimo ospite, Fabrizio Vendamin. Buongiorno Fabrizio, grazie
Buongiorno,
di essere
Teresa.
Con noi.
Buongiorno a tutti.
Ecco, allora Fabrizio è con noi perché tra qualche giorno, esattamente sabato, ci sarà l'inaugurazione di una mostra che potete poi vedere presso Casa di Marta, che ha come titolo "E alla fine l'inizio". Io, mentre eravamo microfoni spenti, chiedevo all'artista se questo titolo fosse stato ispirato da un libro di Tiziano Terzani, che appunto era "La fine, il mio inizio", ma probabilmente non è così. Allora a te la parola e ci parli appunto di questa mostra, che oltretutto è composta da tre artisti.
Sì, esatto. Questo titolo è proprio nato tra una chiacchierata di tre amici. E ecco perché poi la mostra la chiamo tripersonale, perché sono ciascuno fa una personale insieme. E perché alla fine all'inizio? Perché chiacchierando ci siamo detti: ma sì, ma poi c'è sempre qualcosa che finisce. E dopo questa fine c'è sempre qualcosa che inizia, insomma, non è mai finito tutto, non è mai finito niente. E da questa frase chiacchierata ci siamo fatti appunto delle domande, e a un certo punto ci siamo detti: ma perché non lo esprimiamo con la nostra arte, con la pittura, dipingendo opere? E poi magari un giorno, chi lo sa, magari ci troveremo insieme a esporre queste opere con questa tematica. Io adesso non voglio svelare molto il perché e il per come di questo titolo, perché mi piacerebbe che i visitatori lo svelassero visitando appunto la mostra, perché dico sempre: l'artista, il pittore, quando crea l'opera ha in mente sicuramente qualcosa, ne fa una propria ricerca e poi cerca di comunicare con la propria pittura al pubblico una sensazione, un qualcosa che ha provato, ma non è detto che il pubblico percepisce la stessa cosa. Quindi è bello e interessante capire come il visitatore legge queste opere, pur essendo guidati anche un po' dal titolo.
Certo, ecco, quindi come dicevi, una tripersonale, Fabrizio Vendramin e gli altri artisti presenti alla mostra.
Sì, sono due dottori in pensione, uno è un veterinario che si chiama Amelio Meini, per noi amici lo chiamiamo Meo, e l'altro è un medico, tra l'altro anche mio di famiglia, anch'esso
in pensione,
ed è Carlo Colombo, il dottor Colombo. E proprio perché sono in pensione hanno detto: "Bah, noi abbiamo tempo di farlo, tu lo fai di mestiere, dai che vediamo di far qualcosa". Ci siamo visti questa primavera e ogni 15 giorni circa ci incontravamo a discutere con bozzetti alla mano per poter preparare questa mostra, che ora ormai è venuto il momento di
presentare appunto al pubblico. Ecco, allora, prima di entrare nelle informazioni tecniche, ecco, con orari, giorni e tutto quanto, quante sono le opere in mostra per ogni artista?
Sono circa una decina. Piccole, medie, grandi, adesso le misure interessano poco, però circa 10 opere
per ogni artista.
Per ogni artista, sì.
Ecco, in questo spazio che è Casa di Marta.
Esatto, siamo ospiti in Casa di Marta perché ci piaceva stare in questo ambiente, poiché loro si interessano non solo di solidarietà ma anche di cultura, e ci ha fatto molto piacere, ecco, essere presenti. In Casa di Marta.
Ecco, allora, come dicevamo, appunto questi tre artisti che presentano, io sono proprio curiosa del titolo, perché, ecco, chissà perché la mente mi va a questo discorso che invita a riflettere. Ecco, questo è un mio modo di vedere, poi magari mostra sarà tutt'altro, sulla vita e sulla morte e sulla connessione, ecco, di queste, però come dicevi tu all'inizio quando ho detto questo, non ha niente a che vedere, quindi spero di avere così delle illuminazioni quando vedrò questa mostra. Allora, facciamo in questo modo, prima di entrare a fare delle domande personali, perché so che appunto tu sei tra i 10 artisti al mondo che dipinge al contrario, la cosa la conosco, ma continua a incuriosirmi. Ci sentiamo una canzone messa in scaletta per noi e poi continuiamo il nostro discorso. Ecco, mentre andava la canzone io ho buttato sempre sul titolo la mia curiosità e infatti l'artista mi stava un po' spiegando le opere che sto vedendo sulla locandina. Effettivamente c'è una fine, diciamo, e poi un inizio. Se vuoi magari dare qualche informazione ai radioascoltatori, oppure mi stavi dicendo che ogni opera è corredata da una piccola frase che riporta appunto sempre al titolo.
Sì, allora, essendo appunto tre pittori, abbiamo tre tecniche differenti. Partiamo magari con Amelio Meini, che è un figurativo, ma è anche informale, cioè quindi si intravedono delle figure su delle macchie, su delle... Della tecnica informale, della pittura informale. Lui ha utilizzato alcuni haiku, che sono delle poesie giapponesi, come titolo delle proprie opere. Queste poesie sono interessanti per chi le conosce, e invito a chi non le conosce di andarle a vedere. E praticamente sono poesie brevissime, stese su tre righe, che spesso si riferiscono alla vita della natura, degli insetti, e quindi alla fine e all'inizio, ad esempio, a me viene in mente la vita del bruco, che quando finisce di essere bruco è l'inizio di un'altra vita, che è quella della farfalla, no? Quindi spicca il volo e avviene l'inizio. Ecco, in questi haiku si intravedono tante citazioni che si possono riferire a questo titolo. Meini, appunto, lui è prima di tutto, oltre ad essere stato un veterinario in tutta Europa, perché lavorava presso le grandi fattorie, non era il veterinario, diciamo,
dei cani e dei gattini,
esatto,
dei cagnolini.
Spesso girava l'Europa, ma poi per passione, è un amante del viaggio, ha girato molto l'Oriente, dall'Africa al Tibet, diciamo, e lui è un grande disegnatore, riesce addirittura a portarsi sempre con sé da un blocchetto dove lui ha dei piccoli pennelli e dei boccettini con l'acqua, che fa diventare acquarello le sue tempere, e riesce a raccontare i suoi viaggi come se fosse un reporter con la foto, no? E lo riesce a fare benissimo col disegno. E quindi ecco perché forse riesce bene anche nell'informale, pur trattando sempre la figura. Poi abbiamo Carlo Colombo, che è prevalentemente un astrattista, anche lui è informale ma anche molto astratto, ed è principalmente un amante di Alberto Burri, che è un grandissimo artista italiano, diciamo, dei primi Novecento, e tanto è vero che lui ha spesso fatto dei riferimenti costruito dei riferimenti alla sua pittura, perché anche Carlo Colombo, essendo dottore medico chirurgo come Burri, in certe sue quadri si trovano come delle lacerazioni, delle ferite che poi vengono cucite e quindi in qualche modo curate, e lo si intravede nella sua pittura. Lui ha fatto anche una citazione su Alberto Burri, se la posso dire,
certo, perché, sì.
che dice questo, appunto: l'artista disse: la mia pittura è una realtà che è a parte di me stesso, una realtà che non posso esprimere con le parole, ciò che io voglio esprimere appare nella pittura. È un po' quello che lui dice e fa anche Burri, cioè soprattutto Burri, e lui si ripete, insomma.
Sì.
Ecco, abbiamo poi avuto la fortuna di un paio d'anni fa di andare a Venezia a vedere una mostra di Burri, che guarda caso anche a me piace fin da quando ero ragazzino. Forse è stato uno dei primi artisti che, quando avevo 16 anni, mi ha talmente attratto che mi ha invitato a conoscere meglio la pittura.
Immagino, certo, i Cretti di Burri, insomma, sì, sono delle opere che rimangono impresse.
Esatto.
Allora, arriviamo invece alla tua opera.
Sì, io arriviamo al terzo pittore, non amo definirmi artista, perché io dico sempre, preferisco essere definito come artigiano creativo, insomma, mi sento un po' un artigiano del colore, della pittura, ma faccio fatica a dire artista. Io ormai lo faccio di mestiere da tanti anni, sono prevalentemente un figurativo, quindi mi piace trattare la figura umano, animale, ma in modo molto realistico, e poi di pari passo faccio performance, quindi sono anche un performer che va insomma un po' in giro per l'Italia, un po' anche all'estero a eseguire queste appunto performance che sono un po' particolari, per chi non le
certo.
conosce magari riesco ancora a stupire.
Certo, insomma. Anzi sempre, infatti come dicevo all'inizio sei tra i 10 artisti al mondo, anche se tu non ami definirti artista, che riesce a dipingere al contrario. Ecco, ma io dico, vabbè, ci potrebbe essere una tecnica, non so, dipingere al contrario, ti prendi una fotografia, la giri, ma in questo caso quando tu hai questa tela davanti e ti metti a dipingere, mi sembra complicatissimo arrivare poi a questo finale strabiliante proprio, non lo so, ecco, è una cosa che mi incuriosisce e non riesco a...
Infatti nasce tutto come un gioco. Perché questo? È nato così. Io insegno da tanti anni sia disegno che pittura, ma quando insegno disegno, uno degli esercizi che do da fare ai miei allievi è quello di dare un'immagine capovolta e dico di doverla copiare esattamente come la vedono capovolta. E questo serve a concentrarsi bene sui particolari e non perdersi sulla visione generica dell'immagine. Quando si gira l'immagine che mi è stata
certo.
messa da copiare, e nel disegno si vedono tutti i difetti, perché si hanno i riferimenti, perché noi siamo abituati a vedere le cose sempre in un certo modo.
Sì, ecco, gli occhi, il naso, la bocca, ecco,
esatto,
nel caso di un
che sia un paesaggio, che sia un volto.
Esatto.
E quindi da lì diventa un esercizio di concentrazione soprattutto sul particolare. Poi mi è venuto in mente una volta, ho detto quasi quasi faccio una dimostrazione ai miei allievi senza dire che sto dipingendo al contrario, per far capire a loro che si può appunto vedere le cose in modo diverso, per poter poi costruire meglio il proprio disegno, la propria pittura. E quindi l'ho fatto, l'ho fatto appunto senza dire nulla. Quando io poi l'ho girato è scattato l'applauso, e allora ho detto: vuoi vedere che questa cosa può funzionare come spettacolo? E poi ci ho messo ovviamente la musica, perché io ascolto molto musica, ma soprattutto la velocità per non annoiare il pubblico. E perché faccio questo? Faccio appunto prima di tutto per incuriosire il pubblico e quindi dare una sensazione di stupore, ed è quasi magico quando lo si capovolge, perché finché non lo capovolgo non capiscono. Io per arrivare a fare questo c'è veramente tanto lavoro, non è che improvviso, ogni volta io lo studio il soggetto, essendo previamente sempre ritratti, vengono studiati dalla foto, io dalla foto la elaboro in Photoshop al computer, poi la stampo e ci lavoro sopra con il pennello sulla carta, quindi dipingo, e in modo tale che riesco a trovare l'essenza del ritratto e che si riconosca con pochi tocchi di pennello. In sostanza io dico dipingo la luce. Cosa faccio? Utilizzando fondi scuri, prevalentemente uso il bianco come luce e poi altri toni grigi o di altri colori per fare il chiaroscuro. Però gestendo queste macchie al contrario, quando si gira si ottiene il risultato. È un po' complicato da spiegare, però c'è questo piccolo aneddoto. Un po' di tempo fa un imprenditore che ha una grossa azienda si era letto un libro che dice praticamente come i grandi manager devono lavorare a livello anche psicologico sui propri dipendenti, su come strutturarsi, organizzarsi l'azienda, così. e dicono che anche le cose che apparentemente sembrano semplici c'è sempre sotto una ricerca, e citano proprio su mezza pagina di questo libro dicendo che c'è un artista che ha partecipato a Italia's Got Talent senza fare nome e cognome, ma ovviamente
ma infatti volevo
dice,
arrivare io a questo.
questo sei tu perché per fare 2 minuti di performance in trasmissione loro hanno calcolato che avrà lavorato almeno dalle 4.000 alle 5.000 ore di lavoro per ottenere quel risultato in 120 secondi. E io poi curiosito ho detto, ma adesso vado a vedere quanto veramente ci ho lavorato. Effettivamente ci ho lavorato 4.500 ore per fare 2 minuti di spettacolo. Ecco, ora adesso non è che lavoro sempre così tante ore, perché ormai mi sono...
ormai vai ad occhi chiusi.
Volgarmente detto, fatto il callo, no? Però sicuramente a ogni performance, io la settimana scorsa ero a Roma, mi sono esibito per la Fondazione Ronald, che poi il quadro è andato all'asta, e ho fatto un Freddie Mercury con il brano dei Queen in 5 minuti e mezzo, e poi essendo andato all'asta, essendo stato anche preso con una quotazione importante, mi ha fatto capire che è stato molto apprezzato. Però mi dicono sempre, ma tu non puoi improvvisare una cosa così. No, la faccio sembrare facile e improvvisata, ma non lo è.
Ma non lo è. E infatti ricordiamo questo Italian's Got Talent, che tu appunto hai vinto il primo premio, ormai quanti anni sono?
Sono 2011, sono
però
12 anni.
Sì, sì, mamma mia, anni. Sembra ieri, forse rimane una cosa così attuale che non sembra passato così tanto tempo. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, diamo delle informazioni tecniche ai nostri radioascoltatori. Anzi, io spero che con questa piacevolissima chiacchierata dell'artista Fabrizio Vendramin vi sia venuta la voglia di andare a visitare questa mostra che si inaugurerà.
Bene, vi aspetto tutti sabato 28, quindi sabato di questa settimana, 28 ottobre, alle ore 17.30 ci sarà la presentazione della mostra di Giulio Fezzardini, che è un nostro caro amico, ma è veramente un bravissimo intenditore d'arte, lui ama sempre venire a trovarci, a vedere, e quindi ci presenterà le nostre opere. Subito dopo, alle ore 18, ci sarà, ecco, per chi vuole venire a vedere una delle mie performance, ci sarà la mia performance. Quindi all'inaugurazione, dopo la presentazione, avete modo di vedere la performance, e poi seguirà un rinfresco di benvenuto agli ospiti. La mostra prosegue la domenica 29 fino al 1° novembre. Quindi abbiamo che non dura tanti giorni, pochi ma buoni, insomma.
Pochi ma buoni, certo.
Ecco, la domenica e il mercoledì, che è festivo, sono festivi, abbiamo un orario dalle 10 a mezzogiorno il mattino e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Per il lunedì e martedì 30 e 31 ottobre sarà aperto solo il pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Sempre tutto a Casa di Marta. Casa di Marta, per chi non lo sa, si trova a Saronno, in via Petrarca 1, angolo via Piave.
Perfetto, allora abbiamo il monitor rosso. Io sono stata veramente, come posso dire, trasportata dalle tue parole, dai tuoi lavori. Spero anche i radioascoltatori. Ti ringrazio e alla prossima, perché so che adesso si sta muovendo molto e tu sei un po' richiesto in tutto il mondo, si può dire.
Grazie
ancora.
Alla prossima.